Dobbiamo andare verso un Vangelo che è di una rara altezza, un Vangelo che potrebbe essere ascritto a quelle pagine dove Dio dichiara, in un contesto di reale intimità, tutto il bene, tutto l'amore, tutto il disegno di salvezza e anche di reale godimento che lui intende offrire all'uomo. Ci sono Vangeli dove c'è più insistenza sulla storia di Gesù, sui gesti, sui segni. Nel Vangelo di Giovanni una grande sezione è dedicata ai segni. E poi una grandissima sezione dedicata a queste parole di intimità che, dette da Gesù, sono dette da Dio. E quindi è proprio Dio che parla al cuore di ciascuno di noi, e in questo senso andranno intesi. Come sempre, la prima parola è da dare allo Spirito di Dio, non ai nostri desideri, per quanto belli e santi, ma la garanzia di poter leggere le Scritture, così come il Signore ce le dona, è che assumiamo in noi l'intelligenza che Dio ha sulla sua parola. E questo significa pregare lo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi l'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, dammi ciò che è arido, sana ciò che sangra, chieda ciò che è rigido, guarda ciò che è geloso, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse degli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come, in Damasco, aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentarono di ucciderlo. Quando vennero a sapere i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva il numero. Parole di
prendiamo grazie a Dio.
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Toglierò i miei davanti a tutti. I poveri manderanno e saranno santiati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre.
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, davanti a te si porteranno tutte le famiglie dei popoli.
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
A lui solo si porteranno quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere.
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alle generazioni che viene, annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà grande, ecco l'opera del Signore.
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco, lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ecco, prima di avviarci ad accogliere la luce e la ricchezza di questa parola, uno sguardo alla preghiera. Sempre sapete che non corrisponde alla mia versione, in quanto io traduco dall'originale latino, perché ci sono alcune finezze che poi vengono perse nel linguaggio più pastorale, ma dovendo fare una meditazione è bene cogliere anche la ricchezza originaria. Dio, dal quale è venuta a noi la redenzione e ci è donata l'adozione, guarda con benevolenza i figli del tuo amore, perché ai credenti in Cristo sia concessa la vera libertà e l'eredità eterna. Dunque è un po' un concentrato, eh? È una preghiera che raccoglie e unifica diverse verità e quindi anche una preghiera piuttosto impegnativa. Guardiamone qualche elemento. La redenzione. Noi pronunciamo questa parola ormai con una abitudine molto molto diffusa, ma redimere vuol dire riacquistare. E quindi nell'idea cristiana di redenzione è inclusa l'idea di valore. Dio riacquista un tesoro che per lui ha un immenso valore, al punto che per riacquistarlo è disposto a pagare il prezzo della sua passione e della sua morte. Qual è il valore che ha l'uomo davanti a Dio? È il valore che riceve da Dio, sia nell'atto creatore, fatto a immagine e somiglianza, vuol dire creato capace del dono che Dio intende fargli. La creazione è il primo passo dell'esecuzione di un disegno in cui per l'uomo lo scopo è condividere la vita di Dio. Quindi noi non abbiamo un valore perché ce l'abbiamo, noi abbiamo un valore perché ci è dato. Essere creature non vuol dire essere prodotti, vuol dire avere il valore che coincide con lo scopo per cui il Signore ci vuole. Allora, se ci si guarda allo specchio, il narcisista, il vanitoso, guarda se stesso. Invece il credente, guardandosi allo specchio, può benissimo esclamare: io sono quella creatura che ha un valore così grande datogli da Dio, che per me ha pagato il prezzo più grande. Poi, qual è il frutto? La preghiera dice bene, della redenzione, l'adozione. Il Signore nei nostri confronti fa tutto, il contenuto della sua azione può fare tutto, perché il nostro rapporto ritorni ad essere quello delle origini, padre-figlio, non padrone-servo. L'adozione vuol dire vivere il rapporto con Dio come un rapporto liberante di paternità e non come un rapporto mortificante di dominio. L'adozione può proprio dire questo. Che cosa chiediamo? Vedete, ai credenti in Cristo sia concessa la libertà. Il frutto della fede è la libertà. L'uomo che crede, perché guadagna in libertà? Ci sono tanti motivi, però uno solo nel contesto pasquale. Noi possiamo aggiungere un solo attimo alla nostra esistenza? Noi possiamo evadere, opporci alle barriere naturali che sono lo spazio, il tempo, la morte, il limite? No, nella fede noi esercitiamo una libertà che la natura non ci concede, ma che noi possiamo imporre alla natura, che è quello di dire: nemmeno la dissoluzione del nostro corpo ci toglie la possibilità di credere nella risurrezione. Quindi la libertà della fede è questo, che diventando credenti veniamo liberati dalla sottomissione ai vincoli della natura, della materia, del cosmo, dell'energia, chiamiamola come vogliamo. Il credente è libero perché crede in un Dio che, essendosi già elevato sopra la legge della morte, ci rende partecipi di una vita che è già il frutto di questa libertà. Quindi se c'è una cosa che davvero non è contro la libertà, è proprio la fede. E poi, indirettamente, la vera libertà. La vera libertà. Perché una libertà che non conduce ad una vita non provvisoria è una libertà reale ma non piena. Essere liberi solo nei confronti di poche cose, ma non poter essere liberi di vivere senza peccato e per sempre, è una libertà relativa, mentre al credente viene offerta una libertà assoluta. E cosa servirà la libertà nel regno di Dio? Servirà e come? Perché se la nostra vita sarà una vita che coincide con l'amore di Dio, non c'è amore senza libertà. L'amore senza libertà, anche se è la cosa più sublime, è soltanto una noia. Il paradiso non sarà noioso perché noi liberamente, ogni istante, parlo con le categorie del tempo perché hanno già dato di fare diversamente, ma è improprio questo linguaggio applicato al paradiso. In paradiso ogni istante noi gioiremo di poter scegliere quello che umanamente mai sarebbe stato il nostro potere. Quindi sarà la festa della libertà e proprio per questo anche la festa senza fine. Volgendo adesso invece lo sguardo alla prima lettura, siamo nel contesto della Chiesa delle origini, però c'è un bellissimo esempio, estremamente attuale, che ci riguarda da vicino. È fatica credere ai miracoli. E fra questi miracoli c'è la conversione dell'inconvertibile, la conversione non solo del peccatore, ma del persecutore. Quindi è fatica credere ai miracoli. E infatti la reazione, no, dei membri della Chiesa nei confronti di Saulo è stare lontano perché avevano paura di lui, avevano paura di lui. Però c'è anche un'indicazione bella: il non credente, ma non nel senso che non ha avuto la fede, noi non possiamo giudicare i non credenti. La fede è sempre un grande mistero, riguarda da cuore a cuore. Quindi se c'è un non credente non possiamo disprezzarlo, ha avuto lui le grazie che abbiamo avuto noi, che storia, insomma. Però il non credente un pochettino fa paura, stando al dettato. Perché? Perché al non credente, non avendo il Dio dell'amore, certamente ha un Dio, ma non è un Dio rassicurante. Perché alla persona buona si dà fiducia? Perché della persona veramente buona, che dove c'è bontà c'è sempre l'azione di Dio? Perché in quel momento ci rassicura che lui è anche azione della grazia. Ecco, è una cosa un po' che si ripete. Allora, guardiamo che cosa accade. Barnaba lo condusse dagli apostoli e raccontò davanti a loro. Qui abbiamo una delle prime forme di garanzia ecclesiale. Barnaba non esibisce Paolo cercando di convincere, è buono, è diventato buono, garantisco io. Lo presenta alla comunità degli apostoli, i quali garantiscono loro che Paolo è affidabile. Questo è anche uno dei brani su cui si fonda per noi questa serena fiducia in Madre Chiesa. La Chiesa ha veramente il potere, sempre in forza di quel dono che è stato dato il giorno di Pentecoste agli Apostoli, che è lo Spirito, di offrirci garanzia. Tutti vorremmo avere delle garanzie, ebbene la Chiesa, in nome dell'amore di Dio, che non vuole discepoli angosciati o dubbiosi, ha il carisma, più ancora la missione di offrire delle garanzie. Come presenta Barnaba Paolo? Racconta lui, fa lui il testimone. Non è Paolo che dice io un tempo ero, lo dirà, ma in altro posto, davanti a un'altra assemblea. È Barnaba, il testimone che, presentando questo figlio, riceve dalla Chiesa la garanzia di una sua conversione. Qual è il frutto di tutto questo? Poté stare con loro, andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. Non si sottolinea abbastanza che il primo effetto di un giudizio della Chiesa qual è? La comunione, lo dice chiaramente Luca, egli poté stare con loro. Quindi il primo effetto della guarigione di Paolo non è quello che lui fa per la Chiesa, è che lui può realmente appartenere alla Chiesa. E qui ci può essere anche un'implicita polemica da parte di Luca con quelli che stanno nella Chiesa valutandosi, pensandosi e pensando anche la Chiesa stessa più come l'occasione di svolgere dei compiti, di svolgere delle cose, trasformando la Chiesa in un'azienda. In realtà il primo dono che la Chiesa ci fa è accoglierci in una comunione, accoglierci in una vita che è la vita del risorto. La Chiesa è amabile, è bella, è desiderabile, è necessaria, non per quello che si fa in essa, ma per il dono che essa custodisce e che quotidianamente mette a disposizione di tutti. Coloro che nella Chiesa agiscono, a prescindere da questa comunione, o non con un'azione che è effetto della comunione, non dilatano il dono, se ne appropriano per uno scopo che non è il dono stesso. Capite? L'insistenza. Ecco allora la bellezza della Chiesa, la desiderabilità della Chiesa, dire il credo. È un credo che, se ci fate caso, dovrebbe essere una preghiera che ti gonfia il cuore e i polmoni per far esplodere, in senso figurato, tutto in quel et spectro, resurrezione et vita, e aspetto. Il credo è proprio veramente una grande bella melodia che con un crescendo deve condurre il cuore a dire: ma tutto quello che io per mezzo della Chiesa e con la Chiesa credo ha solo uno scopo, condurmi alla speranza, condurmi al desiderio. Ripeto, e guardate il bene, perché è di una evidenza tale, poté stare con loro. La prima concessione, la prima barriera, il primo segno di reale guarigione, egli lì stava con loro, poté, riacquista una condizione che prima gli era negata, la comunione con il tessuto vivo, anche perché Paolo, nella rivelazione che poi avvia la sua conversione, cosa gli dice Gesù? Non gli dice: io sono il tuo Dio come a Mosè, io sono, no, gli dice: sono quel Gesù che tu perseguiti. Gli sta dicendo: io ho un corpo, anche tu fai parte del corpo. Perché mi fai del male facendoti del male, perseguitando il mio corpo? Ecco, di qui proprio. Se ci chiediamo: ma dove Paolo si è formata tutta la sua visione di Chiesa? Dal corpo di Cristo, a cui lui appartiene e nel quale ora viene pienamente reinserito. Poi, da quello stare con loro, guardate, andava e veniva in Gerusalemme. Non soffermiamoci sulla ricchezza di Gerusalemme. Andava e veniva, ma andava e veniva sono due verbi di movimento. Mentre stava è un verbo statico, di dimora. Poi, conclusione, comincia anche per Paolo il destino del suo Signore, che è dare una parola che trova accoglienza, ma trova anche rifiuto. Però guardate come sono cambiate le cose. Prima avevano paura di avvicinarsi a lui, adesso si impegnano perché abbia salva la vita e non corra alcun male. Il frutto della comunione è rendere fratello quello che prima era nemico. Questo è il grande potere e il grande mistero della Chiesa. Chi entra nella Chiesa senza pregiudizi fa la bella esperienza che gli diventa fratello quello che prima pensava fosse un nemico. Perché? Perché l'amore dei nemici è stato praticato da Gesù e Gesù, dando il suo spirito, ci dà anche questa capacità che è stata solamente sua, sua del crocifisso risorto. Poi la conclusione, andiamo svelti, con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Dunque c'è una caratteristica negli Atti degli Apostoli che la Chiesa cresce perché è lo Spirito stesso ogni giorno ad aggiungere nuovi membri. La crescita della Chiesa non è il successo di un proselitismo. La crescita della Chiesa è la testimonianza dello Spirito. Ci siamo disabituati noi oggi a questo. Noi tendiamo, quando gruppi si, come dire, allargano, comunità, no, a dire come siamo bravi, ce l'abbiamo fatta e li abbiamo convinti, ma in realtà quando fosse veramente è lo Spirito. Quindi la missione, ci dice Luca indirettamente, ammaestrandoci, non può mai essere intesa come effetto della capacità umana, ma è sempre da ricondurre allo Spirito, cioè al desiderio che Dio ha che nessuno vada perduto di quelli che il Padre gli ha dato. Conclusione: la permanenza della Chiesa in 2000 anni, con tutte le traversie, con tutti gli attacchi, le persecuzioni presenti, passate e future. E la parola che ancora si diffonde e cresce di numero è la descrizione della Chiesa di oggi. La Chiesa di oggi che ancora c'è, sta e che ancora cresce. Cresce di numero la Chiesa di oggi, che forse diminuiranno in Europa i praticanti, ma la Chiesa è formata dai battezzati e nel mondo i battezzati sono in crescita. Quindi ecco, la storia della Chiesa cambia nelle modalità, ma non nelle sue essenzialità. Adesso, dovendo arrivare almeno per un po', no, al Vangelo, il capitolo 15, il Vangelo assai noto, celebre, della vite e dei tralci. Quel Vangelo che quando leggo io faccio sempre un peccato di narcisismo. Perché? Perché? Perché è il Vangelo che contiene il mio nome. Qui trovo il mio nome, sì, l'ho già fatto un'altra volta, ma poiché vedo che dimenticate, allora ve lo rileggo, ve lo rileggo in greco, dice, vabbè, ego i mio ampello se elezime, ecco, il padre mio è il vignaiolo, o pater mu, o georgos, testi, Giorgio. Quindi il mio nome è il nome niente meno che del padre, stando al testo evangelico. Oh, questo fa molto piacere perché porta il nome alla possibilità di dare un contenuto soprannaturale, mentre il mio nome dal punto di vista naturale vuol dire l'uomo della terra. La Georgia è la terra. Però, ecco, quindi quando lo vedo, si può sempre concedere un minuto di demenzialità, eh? E quindi per oggi grazie e i bonus sono esauriti. Torniamo alle altezze di questo Vangelo dopo questo indegno abbassarsi di pensione. Io sono la vite vera. E facciamo un salto. Dopo il Signore parla dei tralci con una caratteristica, che è quella di portare frutto. Ma portare frutto vuol dire essere fecondi, vuol dire corrispondere alla natura del tralcio che è predisposto ad arricchirsi di frutto. Ma il frutto è il segno di una circolazione. In questo c'è una idea. Il credente, mediante la sua fede, fa circolare nella sua vita la vita stessa di Dio. Per cui portare frutto significa la vita umana è sana, è feconda quando vive la vita stessa di Dio. Non c'è una natura così naturale come quando la natura umana è impregnata di Dio. La nostra natura è stata pensata in vista della condivisione di Dio stesso e siamo in salute quando viviamo la sua vita, che poi è portata a noi dal dono dello Spirito. Quindi questa è l'idea, cioè quando sentiamo le parole portare frutto, porta molto frutto, noi cediamo quasi istintivamente a un esame di coscienza, siamo stati bravi, abbiamo fatto quello che ci chiedeva, i nostri frutti quali sono? Ma in realtà il Signore non vuole che consideriamo l'opera delle nostre mani, ma consideriamo gli effetti della sua in noi. E quindi portare frutto vuol dire vivere pienamente la propria umanità, vivere pienamente la propria natura, essere in salute, che in latino si dice essere santi, perché il santo è colui che è in salute. La salvezza, la santità, sanus, santitas, hanno proprio questa idea. Guardiamo, io sono la vite, quella vera. Non dice la vite, la vera vite, la vite è quella vera. Allora, l'uomo è assetato di frutti. Il frutto della vite è un frutto di delizia, è un frutto di godimento. Il frutto della vite non serve a bere, il vino ha un altro scopo, garantire la festa. Giovanni ce l'ha detto molto chiaramente nelle nozze di Cana, finisce il vino e arrischia la festa. Pertanto la vite vera è quella che dà un reale godimento, che non lo dà provvisorio, ma lo dà stabile. Ogni relazione è feconda, può essere feconda, ma la relazione con il Padre è l'unica che garantisce alla vita una fecondità infinita, un frutto senza fine, un godimento senza fine. Quindi quando sentiamo no, non porta frutto, non facciamoci la domanda cosa ha fatto, cosa non ha fatto. La domanda è un'altra. Permetti che nelle tue vene scorra la vita, la linfa di Dio? Questo è il punto. Poi, il Padre mio è l'agricoltore. Notate che Gesù sta parlando del Padre e quindi lui è passivo, tra virgolette, nei confronti del Padre. Gesù è una vite curata dal Padre. Gesù è l'uomo eternamente oggetto della tenerezza, della cura e anche di tutti quei trattamenti che possono garantirgli la salute. Essere credenti vuol dire essere in salute. Ogni traccio, qui il discorso si sposta su di noi, che in me non porta frutto. Domanda, ma perché Gesù parla prima di tutto di sé e del Padre? Ma per dirci esattamente questo, cos'è la nostra fede? La nostra fede non è un'ipotesi, la nostra fede non è un insegnamento, la nostra fede è un innesto in una vite dal frutto garantito. La fede è essere innestati in una vite la cui vita è garantita perché proviene direttamente dal Padre che la cura, che la coltiva, che le fa portare grande frutto. Il figlio è colui che accoglie pienamente ciò che il Padre gli dà. La vita del figlio è la generosità del Padre accolta. E Gesù ci sta dicendo la vostra vocazione, quello per cui voi ci siete è di essere accolti, trattati con tutte le cure, con tutte le attenzioni dal mio Padre. Anzi, Gesù sta dicendo una cosa molto più profonda, se diventate tralci voi non vi distinguete più da me, se diventate tralci credenti, amanti me, voi subite la stessa azione da parte del Padre che subisco io. Dunque, ci sta dicendo, non c'è differenza fra Dio e l'uomo, ma non in senso panteistico, Dio e l'uomo sono la stessa cosa, ma Dio ha voluto che la differenza fosse finalizzata ad una comunione, dove le parole che il Padre dice a Gesù possiamo e dobbiamo applicarle e sentirle dette a ciascuno di noi. Il primo scopo della vita dei tralci è proprio questo, vi accolgo in una vita già iniziata, in una vita già ricca di frutti, in una vita già sicura che è la mia. Ed è quello di Gesù. Quindi il credente è innestato in una vita che già esiste. Quindi il credente, credendo, è liberato dalla preoccupazione di dovercela fare. Il credente non deve avere questa preoccupazione. Tutto è compiuto, ci viene solo chiesto di entrare nel compimento. Avere fede è questo. Poi, ogni traccio che in me non porta frutto, lo taglia. Ogni traccio che porta frutto, lo pota, perché porti più frutto. Allora, cosa significa il taglio del primo tralcio? Praticamente far essere quel tralcio dove vuole essere, cioè non fecondo come la vite. Quindi non è un'azione punitiva, perché dopo è smentita dalla parola successiva. Il tralcio morto è tagliato nel rispetto di quella chiusura alla vita che il braccio stesso ha operato chiudendosi alla linfa. Come può accadere che un braccio non porti frutto? Non perché la vite non glielo comunica, ma perché lui si esclude dalla comunione con la vita. Tagliarlo è il rispetto che Dio ha della libertà di chi non vuole essere innestato. Non si è in Dio per forza. Quindi non va inteso in un senso punitivo, in un senso vendicativo. Viene tagliato, il padre, l'agricoltore, riconosce che quel traccio non vuole vivere più la vita della vite. Poi, chi invece porta frutto, lo pota perché porta più frutto. Che cosa vuol dire potare? Certamente queste potature possono essere a volte, insomma, dolorose, perdite, va bene, però guardate che la potatura è anche liberare il tralcio da un mucchio di foglie parassite. La potatura è sfoltire per impedire che la linfa venga deviata o assorbita e dunque sottratta al frutto che è il tralcio che porta. Quindi è un gesto con cui l'agricoltore protegge il tralcio togliendogli di mezzo dei parassiti che ne possono succhiare la linfa destinata a lui. Il peccato ha questa natura. Riceviamo la linfa senza nostro merito, però quando ci chiudiamo a Dio, che cosa facciamo? La linfa viene succhiata da altri sui quali non ha potere, non ha frutto benefico, perché se succhiare la nostra linfa vuol dire beneficare degli altri, siamo nel regime della comunione, della linfa che scorre, siamo nella dinamica della vita. In realtà, quando la linfa viene assorbita da qualcosa che non è il tralcio perde il frutto. E dunque la sua vita non è più né lieta, né feconda, né festosa e nemmeno dotata di quel bel sapore che è tipico del vino buono. Poi Gesù fa un'affermazione che sembra così, ex abrupto, buttata lì, come che appartenesse a un altro contesto e si è sbagliati e l'hanno messa in quello. Ma non è così. Siete già puri a causa della parola che io vi ho annunziato. Cosa vuol dire questo? Siete già puri. La parola che Gesù ha annunziato, che contenuto ha? La parola che Gesù dice, come si può riassumere? In questo modo: Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Allora, la risurrezione di Gesù, l'uomo nuovo, l'uomo senza barriere, l'uomo non più sottomesso al peccato e alla morte, l'uomo non più sottomesso all'ingiustizia, alla colpa, alla malvagità, che è il risorto, è il contenuto della parola. Voi siete già puri, vuol dire quello che sono io, siete ora anche voi. Tocca a voi sceglierlo. Perché potete essere tralci che scelgono un'altra linfa. Capite? Voi siete già puri per la parola che vi ho annunziato. Gesù ha detto già in tutta la sua missione che il scopo del suo esserci è la garanzia che nella sua risurrezione l'uomo torna alla sorgente delle prime origini. Cioè l'uomo viene realizzato in tutti quei desideri che solo parzialmente e solo con il rischio della distrazione qui in terra vengono realizzati. Insomma, ancora una volta, avere fede è essere innestati nella vita del risorto. Noterete che non si parla mai dello spirito, eh? Tutto sembra il padre e il figlio, no, si parla dello spirito, perché tutto quello che è detto non sarebbe possibile senza il dono dello spirito, a cui ci stiamo preparando nel giorno di Pentecoste. Poi, attenzione, passiamo a un altro genere letterario, l'esortazione: rimanete in me e io in voi, che è quasi una supplica. La supplica di Gesù ai suoi figli: rimanete in me. Però sarebbe da intendere così: rimanete in me così che io possa rimanere in voi. scegliete di essere tralci della vite, così che la mia linfa, la mia vita, sia la vostra vita. Quindi non è da intendere in senso mercantilistico. Se rimanete in me, io rimango in voi. No, scegliete di restare in me affinché io possa dimorare in voi. Il verbo restare è importantissimo da Giovanni, eh? E il verbo restare è tipico degli sposi. Nel rito del matrimonio a quei tempi, il matrimonio era compiuto quando? Quando la sposa restava nella casa dello sposo. C'era una ritualità dove andava a vedere la casa dello sposo, veniva celebrato il fidanzamento e poi ritornava. Tutte quante le leggi. Se durante il periodo in cui la sposa già promessa, ecco, non abitando ancora con lo sposo, a Maria che cosa accade? Prima che andassero a vivere insieme, promessa sposa all'uomo della casa di Vardica, prima che andassero a vivere insieme. Restare è la definitività dell'amore. La chiamata dei primi discepoli, Andrea e Giovanni. Maestro, dove abiti? Venite, vedete, come commenta Giovanni. E in quel giorno restarono presso di lui, entrano in casa. Era circa l'ora dei grandi affari, l'ora della nuzialità, l'ora in cui venivano celebrati i matrimoni per dare di lì in avanti avvio alla lunga festa. Quindi insomma, il verbo rimanere è il verbo nuziale della definitività. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso, così neanche voi se non rimanete in me. Il tralcio è determinato ad essere fecondo dipendendo dalla vite. Ora, qui c'è una bellissima lezione di Giovanni. Ci sono dipendenze che creano morte e schiavitù. Ci sono dipendenze che creano la vita. Dipendere da Dio è essere legati da una dipendenza il cui scopo è la vita. Io dipendo da chi mi fa vivere. Quindi l'obbedienza della fede è anch'essa finalizzata alla libertà. Dipendere non significa essere limitati, significa essere liberati. La dipendenza dell'uomo da Dio non è finalizzata al limite della libertà, ma a togliere di mezzo ogni limite che si imponga alla libertà, compreso, in primis, il limite della morte. Dipendere significa vivere. Vivere oltre ciò che l'uomo può dare a se stesso. Poi, chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto. Notate, Giovanni non dice chi rimane in me e io in lui mi dà molto frutto, mi fa molti frutti, porta molto frutto. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che il beneficio di chi rimane nel Signore è il suo stesso restare. Chi crede è beneficato dalla propria fede in quanto è lui a portare frutto. Qui non si parla di vendemmia, eh? Non si parla di vendemmia, come sarebbe logico che accadesse. E quando qua si parla della vite senza pensare alla vendemmia e al vino e a tutte queste cose qui. Invece Giovanni sta solo parlando dei frutti, questo è innaturale. Nella vite non si parla del frutto, nella vite si parla del vino, della vendemmia, della raccolta, e invece no, Giovanni vuole fissare l'attenzione sul fatto che chi crede in lui è un tralcio carico di vita che si esprime nel frutto, al punto che il tralcio coincide con il frutto. Portare molto frutto vuol dire non vediamo più il tralcio a causa di tutti quei frutti che lo nascondono e che tuttavia lo rivelano. Capite la profondità della visione di Giovanni? Allora adesso un'altra parola, poi abbiamo finito. Chi non rimane in me viene gettato via, guardate una cosa stranissima. Lo raccolgono, lo gettano nel fuoco, lo bruciano. Chi? È un impersonale e presunto al plurale. Altre volte Giovanni dice, e allora accade che venga, sì, ma qui è proprio un impersonale al plurale. Bisogna capirlo bene. Viene gettato via come il traucio e si sente, qui non viene più ricordata l'azione di colui che taglia. Sembra quasi, cioè, dire proprio che sì, insomma, non cosa niente, non è fruttuoso, però quello che viene dopo lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Raccogliere non vuol dire spettare, non vuol dire staccare. Raccogliere vuol dire è già staccato dalla vite ed è a terra e quindi è una preda facile. Mentre un traccio per staccarlo, avete mai provato? Se non avete, non ce la si fa, ha una fibra che non resiste, quasi elastica, ci vuole proprio, le forbici, esattamente. È lì già a terra, quindi è preda facilissima. Chi non è nella vite ha scelto una dipendenza che lo rende alla mercé di tutti. Lo gettano nel fuoco e lo bruciano, anziché portare il frutto, viene lui stesso ridotto in cenere. Ma c'era bisogno di dire lo gettano nel fuoco e lo bruciano? Giovanni carica, vuol dire lo gettano nel fuoco, quindi lo conducono dove vogliono loro, senza più che lui abbia una casa, la sua casa diventa, e lo bruciano, non dice e si brucia, non dà la colpa al fuoco, dà la colpa a coloro che dicono c'è una intenzione di malvagità nei confronti di chi raccoglie un tralcio che non è nella vite. Fate un breve richiamo, chi non entra per la porta è un mercenario o un ladro o un brigante. Allora chi non sta con il Signore, chi non vive la dipendenza feconda della vite, è vittima, è esposto ad essere raccolto da chiunque, gettato nel fuoco da chiunque e bruciato da chiunque. Questa è una parola che si potrebbe chiamare di tenerezza e di difesa. Il Signore non fa delle minacce, il Signore dice se scegliete una signoria diversa dalla mia, finora ha parlato della signoria di Dio, del padre, dell'agricoltore, qual è l'effetto della signoria di Dio? Il frutto, la vite, l'abbondanza, la festa, la gioia, la protezione, la garanzia. Qual è il frutto di tutte le altre dipendenze? Venire raccolti, venire buttati nel fuoco, venire bruciati. Non è una minaccia, è una rivelazione. E conclude, se rimanete in me le mie parole, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. E prima però la conclusione, due minuti, visto che abbiamo già sforato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Cioè, diventiate miei discepoli, pure, che diventiate miei discepoli, cioè, che portiate molto frutto. Qual è la gloria del Padre? Avere molti figli? Prima di tutto, che i figli vivano fecondamente la loro vita. La gloria del Padre è la vita adulta dei figli, che è adulta proprio perché sono dei bambini, che lui può continuamente nutrire. La gloria del Padre è che gli uomini vivano intensamente la loro vita, che vivendo la vita che ricevono da Dio possono veramente vivere come Lui, al punto tale che, vedendo un cristiano vero, di ogni cristiano dovrebbero diventare vere le parole che Gesù ha detto di sé: chi vede me, vede il Padre. Dovrebbe essere vero di ogni cristiano. Il Padre è glorificato quando la sua vita è diffusa, quando lo si vede in coloro che lo hanno accolto, quando vedendo qualcuno gli si può dire, ma di chi sei figlio te? Ecco, nel caso del discepolo dovrebbe essere chiaro, sei figlio del Padre tuo, che è nei cieli. Adesso ecco, questa parola banalmente non si può interpretare. Allora, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Non è, come dire, libero sfogo a tutte le richieste. No, la premessa è, se rimanete in me, vuol dire, se rimanete in me, non solo chiederete, ma imparerete a chiedere quelle cose godendo le quali scoprirete che vi sono già state donate. E se rimanete in me vuol dire una vita di comunione con il Signore libera da tutte quelle richieste che non sono più Lui. Per questo Gesù è così sicuro nel dire, se rimanete in me, chiedete quello che volete vi sarà dato. Cioè, se rimanete in me, figli del Figlio, voi a vostro Padre chiederete quelle cose che il Padre giuisce nel potere dare, che non c'è bisogno di richiesta, perché essere figli è già, con la propria vita di figli, essere non solo richiesta, ma anche esaudimento. Quindi qui Giovanni ci sta dicendo che quando preghiamo, la maturità della preghiera è essere liberati da tante richieste che non siano l'unica richiesta, portare frutto, cioè desiderare di essere nel Figlio Gesù. E qui lo Spirito è veramente raggiunto, perché Paolo, non solo Giovanni, sintetizzano l'azione dello Spirito nel far dire all'uomo a Dio Abba, papà. Il frutto dello Spirito è far dire all'uomo padre, far sentire Dio come papà. Combattiva tenerezza, dice Papa Francesco, a proposito di questo padre, che è Nietzsche. È chiaro allora poi il disegno di Giovanni, è un disegno profondo, alto, per alcuni aspetti complesso, ma non difficile da capire, anzi è semplicissimo. Tutto quello che Gesù ha detto, ha fatto, risurrezione, dono dello Spirito compreso, ha un solo scopo, che l'uomo divenga il figlio unigenito nell'unigenito. E questo ci prepara anche alla liturgia delle prossime domeniche, in cui non ci verrà solo annunciato lo Spirito, ma verremo aiutati a disporre fuori alla sua venuta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per te, onore che per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica e custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo. Nel nome del Signore. Andate in pace.